Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata, dazi americani, chi vince e chi perde. Trump parla al telefono con Messico e Canada e interrompe per un mese le tariffe sulle esportazioni messicane, ma la questione è più complessa. In Cisgiordania è in corso una pulizia etnica, Abu Mazen denuncia le operazioni militari israeliane nei territori occupati, che in un mese hanno ucciso almeno 70 palestinesi. Siria, 15 morti per un attentato nel nord del paese. La questione curda resta uno dei temi più spinosi per il nuovo governo siriano. Francia e Algeria ai ferri corti. Il presidente algerino, in un'intervista a un quotidiano francese, parla di rischio di una rottura irreparabile con Parigi. La rivincita di Adèle Haenel, il primo processo del MeToo francese, si conclude con una condanna al regista Christophe Rougeat, colpevole di aver molestato l'attrice quando era minorenne. La musica country torna black, Beyoncé vince il Grammy per il miglior album dell'anno con Cowboy Carter. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha discusso oggi della questione dazi con i leader di Messico e Canada. Dopo un colloquio con Trump, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha detto che la Casa Bianca ha accettato di sospendere i dazi per un mese. Sheinbaum ha annunciato che dispiegherà 10.000 soldati al confine con gli Stati Uniti per contrastare il narcotraffico, mentre gli Stati Uniti metteranno sotto controllo il mercato delle armi dove si riforniscono i narcos. Al di là però di questa sospensione, imporre dazi sulle esportazioni messicane negli Stati Uniti è molto più complesso di quanto vuol far credere Trump. Sentiamo Alfredo Somoza.
E la situazione diventa molto più complessa perché cosa importano gli Stati Uniti dal Canada? Fondamentalmente energia. Infatti sull'energia i dazi non saranno il 25 ma il 10%, anche perché automaticamente si trasferirebbero sulla bolletta degli americani. Ma col Messico è ancora più complesso, perché col Messico diciamo che il paese, tra virgolette, passatemi il termine, del terzo mondo, cioè quello che esporta prodotti agricoli e compra tecnologia, che è il classico schema dello scambio nord-sud, è invertito. Nel senso che dal Messico arrivano computer, microconduttori, tantissimi veicoli, soprattutto il 70% dei veicoli, cioè tecnologia industriale, in buona parte dei gruppi statunitensi che erano delocalizzati, e il Messico cosa compra? Compra prodotti agricoli. Metà del mais che si consuma in Messico arriva dagli Stati Uniti. Quindi vai a tassare tutta una serie di beni di consumo, non da sopravvivenza, che sono quelli che il Messico compra dagli Stati Uniti col mais per fare la tortilla, ma prodotti che hanno a che fare con l'economia dei cittadini statunitensi, le auto, i mezzi di trasporto per il lavoro, l'informatica, i computer, eccetera, creando automaticamente un processo anzitutto di inflazione, ma secondariamente di aumento del costo della vita per i settori che comprano quel tipo di prodotto, perché è più economico di quello fatto totalmente negli Stati Uniti. L'unico concorrente al quale tu ti potresti rivolgere per comprare quei prodotti che esporta il Messico è la Cina, perché le imprese statunitensi hanno avuto un vantaggio a delocalizzare in Messico e produrre lì per due motivi. Il primo perché c'era un accordo di libero scambio, quindi quei prodotti non pagano dazi, ma il secondo è la vicinanza. Cioè tu quando fai il computer in Messico lo carichi su un camion e dopo 10 ore sei al punto vendita. Dalla Cina c'è la logistica, il trasporto, le dogane, eccetera. E il punto è, tra l'altro, che quelle imprese che producono in Messico, soprattutto quelle dell'auto, cioè la Chrysler, la Ford, la General Motors, le tre grandi imprese statunitensi, poi c'è anche la Toyota e altri, sono state sostenitori della campagna di Donald Trump. E lo stesso il tipo di dazi che ha introdotto adesso su una serie di prodotti che arrivano dal Messico arrivano anche le batterie al litio, ad esempio, va a penalizzare la Tesla di Musk, e quindi noi poi lo stiamo dicendo da tempo, no? La grande contraddizione di come si sta presentando al mondo il governo Trump sul tema dei dazi: da un lato ha una, diciamo, un chiaro sostegno del mondo dell'high tech, del mondo delle auto elettriche, la transizione, Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, cioè il mondo aperto, il mondo nel quale poi vendere ovunque, pagare le tasse dove vuoi, cioè quel mondo che abbiamo descritto in questi ultimi 20 anni, è totalmente in contraddizione con ciò che sta facendo Donald Trump, perché nel ritorsione contro gli Stati Uniti ci andranno in mezzo anche loro.
Spiegami bene la vicenda delle macchine americane che vengono prodotte in Messico.
E questo è un altro guaio. Come fai a tassare un prodotto che prima di essere venduto ha fatto 2 o 3 giri di frontiera? Nel senso che una prima parte dell'assemblaggio è fatto negli Stati Uniti, poi magari passa in Messico per fare la parte dell'elettronica, poi torna indietro per fare, non so, l'aggiustamento delle gomme, poi torna in Messico per fare le verniciature, e a quel punto torna negli Stati Uniti e si vende. Il punto è questo, che Canada, Messico e Stati Uniti, che sono i 3 paesi del Nord America, il quarto sarebbe la Groenlandia, geograficamente parlando, sono così integrati come se fossero un solo paese. Cioè, dal punto di vista economico del mercato, dal 1994, cioè da quando si firmò l'accordo NAFTA, è un mercato integrato, è come l'Unione Europea. Se la Fiat vernice la macchina in Francia e poi torna indietro, poi fa in piazza in Austria, è tutto regolare, perché non è che pagherà ogni volta che trasferisce, cioè sceglie dove gli costa di meno per farlo. Ecco, così che funziona l'area di libero scambio del Nord America. E quello che ha fatto Trump in questo momento è scardinare una, diciamo, geometria commerciale che risale all'inizio della globalizzazione, cioè a Bill Clinton, al gennaio 1994. E questo è incredibile, che loro hanno voluto questo modello. E adesso se ne accorgono che quel modello si è ritorso contro loro. Perché Donald Trump fa questo? Perché la bilancia commerciale tra Canada, Stati Uniti e Messico è a vantaggio fortemente sia del Messico sia del Canada. Ma questo perché gli Stati Uniti hanno delocalizzato, e quindi molta merce che entra come messicana in realtà è fatta dalle loro imprese. Cioè, sarebbe più logico, se vogliamo, che Messico e Canada fossero effettivamente degli stati statunitensi, sì. Perché dal punto di vista produttivo economico così è stato.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Medio Oriente. Un funzionario di Hamas ha detto oggi che il gruppo è pronto per il secondo round di colloqui con Israele per realizzare la fase 2 dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. La dichiarazione arriva mentre Netanyahu, il premier israeliano, si trova negli Stati Uniti per discutere proprio l'inizio dei colloqui insieme a Donald Trump, con il quale nello specifico parlerà domani. Intanto l'esercito israeliano sta continuando le sue operazioni militari in Cisgiordania. Il ministro della salute palestinese ha detto che dall'inizio di gennaio, in un mese quindi, l'esercito israeliano ha ucciso almeno 70 persone, tra cui 10 bambini, in Cisgiordania. L'ufficio del presidente palestinese Abu Mazen ha denunciato come pulizia etnica l'operazione militare israeliana in corso nei territori occupati e ha esortato gli Stati Uniti a intervenire. Noi proprio in Cisgiordania abbiamo raggiunto Luisa Morgantini, nota attivista, ex europarlamentare, che tra l'altro la settimana scorsa è stata arrestata insieme ad un giornalista del Sole 24 Ore proprio in Cisgiordania, a Tuba per la precisione.
A Tuba, che è un villaggio nella zona di Massafariatta, che è stata attaccata il 25 gennaio da feroci coloni che hanno attaccato il villaggio, che è un villaggetto di 22 famiglie, e hanno bruciato l'unica jeep che serviva a tutta la comunità, hanno devastato, bruciato il mangime per gli animali. E quindi noi volevamo semplicemente con il giornalista anche andare a vedere cos'era successo. Prima di arrivare a Tuba c'era dei coloni che stavano portando le loro pecore sul terreno privato palestinese. Lì funzionano insieme polizia, coloni e i soldati, che ci hanno fermato tutte e tre in realtà, e poi la polizia, non l'esercito, ci ha portato dicendo: vi portiamo fuori dalla zona, andatevene. Non è tutto d'accordo, ma la zona militare qual è? Dicecela, non lo sapevano. Siamo stati al posto di polizia nella colonia di Kiryat Arba, che è una delle colonie più conosciute per la presenza dei kahanisti, questo movimento che era stato considerato fascista anche dagli israeliani nell'82, e lì siamo stati trattenuti diverse ore. È intervenuta la Farnesina, è intervenuto il console, la Commissione europea. Quindi dopo qualche ora a noi ci hanno rilasciato subito, mentre ai due palestinesi, uno di Yusuf Sumud e l'altro la nostra guida, li hanno trattenuti. Quindi noi abbiamo detto: non ce ne andiamo fino a quando anche loro non verranno rilasciati, che è avvenuto dopo 2 ore. Insomma, il tutto è stato risolto in 7-8 ore, ma l'abuso è chiaro, no? È l'arbitrio, perché non c'era manifestazione, non c'erano scritte che delineavano la zona militare. È che si inventano la zona militare quando gli fa comodo, no? Soprattutto per arrestare i palestinesi. La cosa grave è, ancora una volta, la dimostrazione che la libertà di giornalismo, la libertà di stampa, sicuramente viene boicottata da Israele.
Rispetto alle altre volte in cui sei stata arrestata, hai notato delle differenze o comunque, insomma, una violenza ulteriore?
Devo dire che con noi non sono stati, anche perché siamo stati presi dalla polizia e non dall'esercito. Quando eravamo all'interno del posto di polizia è arrivato invece un giovane palestinese ammanettato, bendato, accompagnato da un colonno armato e anche da un soldato dell'esercito, che chiaramente era un pastore, non aveva fatto nulla. Io ho chiesto al poliziotto: scusate, ma potete togliergli le bende? Non spara mica con gli occhi, no? Quindi almeno togliete le bende. E questa mi ha risposto: questa è la legge. E dice: noi siamo la polizia, come vede lei non è ammanettata. Sì, però questo poveraccio è stato lì per 3 ore, almeno fino a quando siamo rimasti anche noi, ammanettato, bendato, infreddolito, senza poter andare in bagno, senza poter neanche bere un bicchiere d'acqua. Quindi sì, c'è una differenza ovviamente con noi che siamo stranieri.
Invece, diciamo, in Cisgiordania in generale, che situazione hai trovato?
Qui è allucinante, la gente è terrorizzata che succeda come a Gaza, no? Perché poi Smotrich e Ben-Gvir lo annunciano costantemente. Smotrich dice chiaramente: riduciamo Jenin come Gaza. A Jenin sono stata, e Tulkarm, abbiamo visto le immagini che mi mandano della devastazione più totale. Qui c'è paura, anche i comitati popolari non possono più fare manifestazioni, perché altrimenti vengono subito arrestati, non possono neppure scrivere su Facebook, semplicemente solidarietà a Gaza. C'è un po' un wait and see, cioè vediamo cosa succede. In realtà l'annessione qui continua. Ieri sera ero a Betlemme, sono tornata a Betlemme, ho visto per esempio un checkpoint che prima era all'inizio dell'area di Betlemme, adesso è penetrato dentro Betlemme. C'è un'annessione coloniale che avanza non solo con l'aumento delle colonie, ma anche proprio con azioni dirette da parte del governo israeliano.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Siria, il nuovo governo è al lavoro per rimettere in piedi il paese. Al-Jolani è stato ufficialmente nominato nei giorni scorsi alla guida del governo, ma la Siria resta ancora profondamente instabile. Oggi almeno 15 persone, la maggior parte lavoratori agricoli, sono rimaste uccise in un attentato con un'autobomba nei pressi di Manbij, nella Siria settentrionale. Sentiamo Emanuele Valenti.
L'attentato di questa mattina a Manbij, nord della Siria, ha fatto 15 morti e altrettanti feriti. Si tratta dell'attacco con il maggior numero di vittime dalla caduta di Bashar al-Assad lo scorso dicembre. Oltretutto è stato in un luogo, il nord del paese, dove gli scontri tra gruppi armati non sono mai finiti, nonostante il cambio di governo a Damasco. La zona è quella dove per anni si sono fatti la guerra i gruppi curdi e le milizie arabe supportate dalla Turchia. Succede ancora oggi. Manbij è una delle località conquistate dai curdi nella campagna contro l'ISIS ormai diversi anni fa, anche se la maggior parte della popolazione è araba, non curda. Le milizie arabe l'hanno ripresa poche settimane fa, proprio dopo la caduta del vecchio regime. Gli scontri del nord sono tra i problemi principali che dovranno risolvere i nuovi padroni della Siria, per fare in modo che il paese possa sul serio voltare pagina. Quasi tutte le vittime dell'attacco di questa mattina erano donne. Sempre a Manbij era scoppiata un'altra autobomba sabato scorso. I curdi oggi hanno negato ogni responsabilità, accusando invece i gruppi armati arabi di voler diffondere il terrore tra la popolazione locale. Non ci sono state rivendicazioni. La posizione della comunità curda e la sua futura possibile integrazione nel processo di transizione saranno elementi chiave dai quali, come dicevamo, dipenderà il successo o meno della costruzione della nuova Siria. Le nuove autorità hanno chiesto ai curdi, come a tutte le altre comunità, di entrare a far parte della nuova struttura civile e militare. I curdi non hanno ancora risposto. La questione sarà sicuramente tra i temi in discussione domani ad Ankara, durante la visita del presidente siriano ad interim Ahmed al-Shara a Erdogan. Sono anni che la Turchia colpisce le postazioni delle milizie curde nel nord-est della Siria. Ankara le considera la stessa cosa del PKK, il gruppo armato che da 40 anni combatte lo Stato turco, quindi organizzazioni terroristiche. Dal suo arrivo a Damasco, Ahmed al-Shara, ex leader di Hayat Tahrir al-Sham, ha promesso più volte che la nuova Siria sarà inclusiva, che ci sarà spazio per tutti, per tutte le minoranze. Il coinvolgimento o meno della comunità curda sarà quindi un test importantissimo per verificare la sua credibilità, soprattutto agli occhi dell'Occidente. Da capire dove cadrà il punto di equilibrio, se ci sarà. L'incontro di domani ad Ankara è significativo anche dal punto di vista simbolico. È il secondo viaggio all'estero di al-Shara dopo quello in Arabia Saudita, ed è nel paese che sostanzialmente ha reso possibile la sua ascesa politica. La copertura della Turchia ai ribelli che hanno fatto cadere Assad è stata infatti determinante. Possiamo tranquillamente dire che Erdogan sia il principale attore esterno nella Siria di oggi. Durante la riunione si parlerà di economia e sicurezza, anche del supporto di Ankara alle nuove forze armate siriane, nelle quali dovrebbero confluire i tanti gruppi ribelli che hanno fatto la guerra ad Assad. L'esercizio, come potete immaginare, sarà complicatissimo. La caduta del vecchio regime siriano ha anche rovesciato i rapporti di forza tra la Turchia e i due vecchi alleati di Bashar al-Assad, Russia e Iran. Ora sono questi ultimi a dover passare da Ankara per arrivare al governo siriano. Fino a qualche mese fa era il contrario. Il cambio di regime a Damasco è sicuramente una vittoria per Erdogan, ma ora il presidente turco dovrà evitare di alimentare le divisioni in Siria. Il rischio che la transizione non abbia successo, con conseguenze negative anche per il suo paese.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
I rapporti tra la Francia e l'Algeria sono tesissimi. Il presidente algerino Tebboune, in una lunga intervista rilasciata oggi al quotidiano francese Opinion, ha messo in guardia da quella che potrebbe diventare una rottura irreparabile con Parigi. Sentiamo Francesco Giorgini.
Una separazione che potrebbe diventare irreparabile, quella tra Francia e Algeria, secondo le parole del presidente algerino Tebboune, in una lunga e dettagliata intervista rilasciata oggi al quotidiano francese L'Opinion, proprio a proposito di quella che è ormai considerata come la crisi più grave nella tumultuosa relazione franco-algerina dai tempi dell'indipendenza nel 1962, quando dopo una conquista militare sanguinosa, una colonizzazione forzata durata 130 anni e una guerra di indipendenza per molti versi diversi fratricida, l'FLN, il Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, ottenne l'indipendenza dall'allora presidente francese Charles de Gaulle, sancita dagli accordi di Evian appunto del 1962. Un'indipendenza conquistata armi alla mano e che l'estrema destra francese ha sempre rifiutato e aburrito. Jean-Marie Le Pen, padre e fondatore dell'attuale estrema destra francese, fu ufficiale dei paracadutisti durante la guerra d'Algeria, pronto addirittura a rivendicare il ricorso alla tortura nella battaglia contro il Fronte di Liberazione Algerino. Vale ricordarlo quando è lo stesso presidente algerino Tebboune che appunto nell'intervista pubblicata oggi in Francia indica proprio nell'estrema destra di Marine Le Pen e in chi gli fa più o meno la corte, come il ministro dell'interno francese Rotaillot o i media del magnate nazionale identitario Vincent Bolloré, gli attori della campagna politico-mediatica lanciata in Francia dalle destre nazionaliste contro l'Algeria e il suo governo. In effetti in Francia il tropismo anti-immigrazione e anti-islam dell'estrema destra e di una parte della destra sembra presentarsi come la continuità e l'evoluzione della delusione, del rimpianto e perché no del rancore per la perdita dell'impero coloniale, di cui appunto la guerra di indipendenza algerina è l'emblema più clamoroso e il ricordo più lacerante. Come dall'altra parte, il risentimento postcoloniale continua ad alimentare rendite politiche per il regime algerino, che tanto denuncia l'estrema destra francese e tanto va a braccetto con quella italiana di Giorgia Meloni. Ma al di là delle ferite risolte e ancora doloranti della colonizzazione e della decolonizzazione che hanno impregnato questa relazione tanto intensa e contraddittoria, che fa per esempio che ci sono ben 4 milioni di cittadini francesi e algerini con la doppia nazionalità francese e algerina, le incomprensioni ricorrenti sulla questione memoriale sono diventate crisi diplomatica, spiega il presidente Tebboune, quando nel 2024 Macron ha deciso di riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, regione che rivendica da decenni l'indipendenza dal regno marocchino, con il sostegno storico proprio dell'Algeria, tradizionale concorrente del Marocco nella regione del Maghreb. Una scelta di campo dopo anni di neutralità da parte della Francia insopportabile per l'Algeria. Allora crisi memoriale, crisi politica e crisi diplomatica che potrebbe diventare irreparabile appunto senza uno sforzo congiunto che il presidente algerino si dichiara pronto a compiere, non prima però di un segnale forte della presidenza francese.
E restiamo in Francia perché oggi il regista francese Christophe Rougeat è stato condannato per aggressione sessuale su minore per aver molestato l'attrice Adèle Haenel quando lei aveva tra i 12 e i 14 anni, quindi era minorenne. Si tratta del primo processo importante per il MeToo in Francia. Sentiamo Luisa Nannipieri. Non funziona il servizio di Luisa Nannipieri, vediamo di recuperarlo immediatamente.
La sua testimonianza fu la scintilla che accese il movimento MeToo nel cinema francese nel 2019. L'anno dopo divenne un simbolo femminista lasciando la premiazione dei César per protestare contro il premio come miglior realizzatore a Roman Polanski. Oggi Adèle Haenel ha ottenuto una vittoria in tribunale che dà un senso in più ad anni di rabbia e di lacrime e anche, in parte, alla decisione altamente politica di ritirarsi dal mondo del cinema. Pur facendo in qualche modo parte di quel 95% di donne che, dopo aver denunciato violenze sul posto di lavoro, finiscono per perderlo quel lavoro, lei aveva infatti deciso di andarsene di sua volontà prima di essere fatta sparire o di essere lasciata nell'ombra da un mondo che non voleva aprire gli occhi sulla realtà delle violenze al suo interno. Nel frattempo ha continuato a lottare e portato avanti la sua battaglia davanti ai giudici, che le hanno dato ragione, condannando oggi in primo grado il regista Christophe Rougeat per aggressione sessuale su minore. Rougeat, che era accusato di aver ripetutamente molestato l'attrice quando lei aveva tra i 12 e i 14 anni e lui poco meno di 40, dovrà scontare una pena di 4 anni, di cui 2 di carcere commutati in domiciliari con il braccialetto elettronico. L'accusa ne aveva chiesti 5 in tutto. L'uomo dovrà anche versare 35.000 euro alla sua vittima per i danni morali e per rimborsare anni di psicoterapia, poco più della metà di quanto chiesto all'accusa, ma comunque un riconoscimento della sofferenza psicologica che ha dovuto affrontare. Il regista ha già annunciato che presenterà appello. Il processo è durato solo 2 giorni a inizio dicembre, ma è stato particolarmente intenso, soprattutto per l'evidente tensione di Haenel, che, dritta e rigida come un fuso e scossa da spasmi nervosi, ha descritto le molestie subite ogni sabato pomeriggio per 2 anni e l'impossibilità di allontanarsi da un uomo che le ripeteva di averla creata e di come fosse un'adulta nel corpo di una bambina. Alla fine l'ex attrice non è più riuscita a contenere la rabbia davanti all'atteggiamento del regista, che ha sempre negato le accuse e che, con aria quasi divertita, raccontava ai giudici di aver cercato di proteggerla dalle possibili conseguenze dell'uscita del film, una storia di incesto tra fratello e sorella molto esplicita, consigliandole di usare uno pseudonimo. «Tappati la bocca!» aveva urlato a quel punto Enel, lasciando l'aula. Ruggia, che per difendersi ha descritto una ragazzina di 12 anni dalla sensualità travolgente da cui lui non si è mai sentito attratto, ha presentato le accuse come un atto di vendetta per non averla più fatta recitare nei suoi film. Lui non sarebbe altro che un capro espiatorio, perché bisognava far partire un Me Too francese ed è toccato a me. I giudici, però, hanno concluso altrimenti.
Chiudiamo parlando di musica. Questa notte ci sono stati i Grammy Awards. Beyoncé ha vinto il miglior album dell'anno con Cowboy Carter, riportando quindi la musica country nel campo black. Ma prima di sentire Claudio Agostoni, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Per molti europei la musica country è roba solo per americani bianchi, quella dei camicioni, cappelloni, saccoccioni, come ironizzava Alberto Sordi. Non è proprio così. Il country nasce alla fine degli anni 20 nelle zone rurali e montuose del centro degli States. Storie d'amore in chiave non urbana e racconti di povertà, chitarre, banjo e mandolini. In pratica le stesse radici del blues. Il business della musica country è stato inventato da Ralph Peer. Negli anni 20 andò nel sud degli States per trovare artisti che potessero competere con Bessie Smith, l'imperatrice del blues, una donna nera. Registrò un brano con Fiddlin' John Carson e il risultato fu la prima canzone country commerciale. Peer divenne così l'inventore dell'Hillbilly Music, la musica da montanari, il nome con cui tutti chiamavano il country prima della Seconda Guerra Mondiale. In pratica, Peer aveva scoperto che vendere dischi Hillbilly ai bianchi, anziché Race Records al pubblico nero, era molto più redditizio. E chi se ne frega se erano i musicisti neri a insegnare ai bianchi come gestire una band con strumenti a corda. Bastava che i bianchi imparassero in fretta. Se Beyoncé con il suo Grammy ha espugnato il fortino dei maschi bianchi, non bisogna dimenticare le molte sorelle nere che le hanno dato una mano in questi anni, lavorando sulla riscoperta delle origini di quella musica. Rhiannon Giddens, una delle artiste di colore più impegnate in questa riscrittura, ha dichiarato che il concetto di musica country, un mito costruito da suprematisti bianchi, è stato elaborato con precisione perché diventasse una cosa da bianchi. Iola, esuberante voce black di questo stile in fase di rinnovamento, è ancora più drastica. Quello del blues dell'uomo bianco è un mito che fatica a sparire, è un bel mito di fondazione e cancella molto di quello che ha davvero dato origine al genere. Con il suo successo, Beyoncé consentirà la riscoperta dei suoi bisnonni, cantanti black come Steve Pipe No. 1, black singer di Cincinnati, che nell'estate del 24 incise una mezza dozzina di pezzi per il mercato musicale Hillbilly di New York, riscuotendo un discreto successo. E lui è solo uno dei tanti desaparecidos black della storia della country music.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.